File 41, pagina 243. La storia del dottor Maximilian Samuel, un apprezzato professore di ginecologia di Colonia, è legata agli esperimenti di sterilizzazione che distrussero la reputazione di Dering. Come ebreo, Samuel era dovuto emigrare prima in Belgio e poi in Francia, da dove fu deportato ad Auschwitz alla fine di agosto del 1942, insieme alla moglie e alla figlia. Dunja Urisson Wasserstrom, che lavorava nella sezione politica, racconta che quando venne annunciato il suo arrivo, fu anche disposto che gli venissero concesse le migliori condizioni di vita possibili. In effetti, il dottor Samuel poté sopravvivere alla prima selezione, che venne fatta subito dopo l'arrivo dei convogli di deportati. Benché avesse ormai 62 anni e benché soltanto 39 su 957 persone fossero accettate quella volta nel lager e salvate dalle camere a gas, probabilmente fu deciso di riservargli un trattamento privilegiato per il fatto che durante la Prima Guerra Mondiale era stato insignito della Croce di Ferro e successivamente aveva fatto parte, così pareva, dei corpi franchi contro le forze di occupazione francesi a Colonia. Dopo essere stato dapprima a Goleschau e a Monowitz, il dottor Samuel fu trasferito nel blocco sperimentale numero 10, nel lager principale, probabilmente nel maggio del 1943. La sua attività fu duramente giudicata. La dottoressa Dora Lorska-Kleinova, che faceva parte del personale del blocco sperimentale, ha criticato il suo zelo eccessivo. Sara Spanjard van Esso, che era internata in quel blocco come cavia, lo aveva definito un uomo particolarmente detestabile e anche molto zelante. Durante il processo tenutosi a Londra per il caso Dering Uris, molti testimoni parlarono anche del dottor Samuel. Sulla base di queste affermazioni, Mavis M. Hill e L. Norman William, nella loro documentazione su questo processo, lo descrivono come un lugubre vessatore. Il movimento di resistenza all'interno del lager teneva sotto osservazione con particolare severità tutto quanto era connesso con il blocco sperimentale. Sapevamo bene che un medico ebreo difficilmente avrebbe potuto sottrarsi all'ordine di collaborare agli esperimenti senza mettere la propria vita in pericolo. La posizione di Samuel era sostanzialmente diversa da quella di Dering, ma nessuno lo obbligava a dimostrare tutto lo zelo che invece caratterizzò la sua attività. Un giorno, con molta cautela, dissi davanti a lui che un internato, quando era coinvolto negli esperimenti delle SS sugli esseri umani, non avrebbe dovuto fare più di quello che era assolutamente costretto a fare. Samuel aveva allora replicato bruscamente che sapeva lui che cosa doveva fare. Subito avevo cambiato argomento. La sua reazione mi aveva fatto capire che era rischioso arrivare a parlare nuovamente di queste cose con lui. La dottoressa ariana Adelaide Outval si era rifiutata di fare da assistente a Samuel durante l'esecuzione di interventi ordinati da Schumann. Samuel lo aveva riferito alla SS. Infine eravamo venuti anche a sapere che Samuel aveva contatti con la sezione politica. Un giorno il medico dirigente mi aveva chiesto quale fosse la mia opinione su Samuel. Già in precedenza il dottor Wirz mi aveva chiesto alcuni pareri in merito a funzionari dell'ospedale, senza indicarmi il motivo della sua richiesta. Potei constatare a posteriori che voleva conoscere la mia opinione ogni volta che aveva sott'occhio qualcuno cui intendeva conferire una posizione direttiva, dato che con tutto quello che sapevo su Samuel avevo delle remore ad aiutarlo a raggiungere una posizione influente. Io avevo risposto in modo assai riservato. Il dottor Wirtz mi disse che neanche lui aveva la migliore opinione di Samuel e andò avanti a dettare qualcos'altro. Poco tempo dopo, il dottor Samuel venne condotto a Birkenau dal sergente, che era agli ordini del medico dirigente Friedrich Hontl. Alla segreteria fu ordinato di compilare il suo avviso di decesso. Avrei dovuto rispondere a Wirtz in altro modo? Se ragiono freddamente, arrivo alla conclusione che non avrei potuto reagire in altro modo, e tuttavia i miei pensieri tornano continuamente su questo interrogativo e anche sul problema se involontariamente sono stato corresponsabile della morte di quest'uomo. Ma perché le SS avevano ucciso Samuel prima che gli esperimenti fossero conclusi? La dottoressa Alina Brevda ritiene che egli fosse stato ricattato dalle SS in considerazione del fatto che a Birkenau era stata internata sua figlia, e lo definisce un uomo anziano e confuso. Tadeusz Oluj, scrivano nel blocco dove era alloggiato Samuel, probabilmente diede la migliore spiegazione del motivo per cui Samuel fu ucciso. Una volta il dottor Samuel aveva scritto una lettera a Himmler. Io avevo letto la lettera, perché tutti gli internati che volevano tenere una corrispondenza dovevano consegnare le buste aperte in segreteria. Il dottor Samuel pregava Himmler di salvare sua figlia Liselotte, che era stata deportata insieme a lui all'età di 19 anni, e contemporaneamente accennava ai suoi meriti conseguiti durante la Prima Guerra Mondiale. Era stato al fronte, dove era stato ferito, poi era stato attivo a Colonia contro le forze d'occupazione e aveva ricevuto per questo una onorificenza. Tenendo presenti questi meriti, implorava la liberazione di sua figlia. Pochi giorni dopo, il dottor Samuel era scomparso dal lager. Poi arrivò l'avviso del suo decesso. Anche Pakzula si ricorda che Samuel aveva scritto ad Himmler lettere di questo tenore. Il tipo di persona che Samuel incarna in forma così estrema non era raro da trovare ad Auschwitz, soprattutto fra gli individui più anziani. Erano prigionieri che, nonostante la loro notevole intelligenza ed esperienza della vita, e nonostante fossero a conoscenza del sistema di sterminio di Auschwitz, si rifiutavano di prendere atto della realtà e coltivavano la folle speranza che per loro si potesse fare un'eccezione. Alcuni anni più tardi parlai con la dottoressa Outwall, che era stata denunciata da Samuel. Essa compiangeva quel vecchio uomo e mi disse: «Me lo vedo ancora davanti agli occhi mentre suda di paura». Questa donna rappresenta nel modo più chiaro un tipo di persona di tutt'altro genere. Nata nel 1906 a Lotharingen, figlia di un pastore evangelico, educata in modo severamente religioso, si era laureata in medicina a Strasburgo. Arrestata dopo l'occupazione della Francia, durante la prigionia protestò contro il cattivo trattamento riservato agli ebrei suoi compagni di prigionia. La risposta fu: se difende gli ebrei ne condivida il destino. Così il 27 gennaio 1943 fu mandata ad Auschwitz. Lì era stata assegnata come medico al personale dell'ospedale. Presto il direttore medico le aveva chiesto se volesse lavorare in campo ginecologico. La dottoressa Outwall aveva già sentito parlare degli esperimenti di sterilizzazione e supponeva che questa richiesta potesse essere in relazione con essi. Tuttavia rispose affermativamente. Quando il tribunale londinese le domandò quale fosse stato il movente di questa sua risposta, la Outwell disse: «Volevo sapere che razza di esperimenti fossero, perché forse un giorno o l'altro avremmo potuto anche lasciare il lager». In questo modo essa poté venire a sapere quali fossero gli esperimenti che si facevano nel blocco 10. Quando il direttore medico la incaricò di assistere il professore Klauberg in questi interventi, ella dichiarò di essere assolutamente contraria alla sterilizzazione. Quando il tribunale londinese le domandò come il direttore medico avesse reagito a questo suo rifiuto, la dottoressa Outwell rispose: «Il dottor Wirtz fu sorpreso che un medico che lavorava come psichiatra ritenesse negativo un metodo che costituiva una forma di selezione per conservare la razza». Essa insistette nel suo punto di vista e lo motivò dicendo che nessuno aveva il diritto di decidere della vita e del destino degli altri. Il dottor Samuel, che su ordine del medico della Luftwaffe Schumann estraeva in maniera autonoma le ovaie delle cavie distrutte con le irradiazioni di raggi X, un giorno le ordinò molto bruscamente, come ella ebbe a sottolineare davanti al tribunale, di narcotizzare una vittima prima dell'operazione. Si trattava di una ragazza greca di 17 anni. Dopo aver eseguito quest'ordine, la Outwell aveva comunicato al dottor Samuel che in futuro non avrebbe più fatto da assistente a operazioni di questo genere. Ciò fu denunciato alle SS dal dottor Samuel. La dottoressa Outwell assunse nel processo di Londra una posizione chiave, in quanto Dering si difendeva asserendo che qualunque rifiuto avrebbe rappresentato un pericolo di vita, e pertanto fu interrogata molto approfonditivamente. Quando le fu chiesto perché non avesse opposto il suo rifiuto fin dalla prima operazione, essa rispose: «Lo feci perché non riuscì a reagire con sufficiente velocità e perché al momento avevo paura delle conseguenze». Questa risposta spiega perché simili rifiuti si verificavano così raramente. Ad Auschwitz si era continuamente messi di fronte a situazioni sconcertanti. Più di 25 anni dopo questo episodio, mentre si schermiva per le lodi che le venivano tributate per il comportamento da lei tenuto, la dottoressa Outwell mi disse: «Ci crede che ancora oggi soffro del fatto di aver assistito Samuel durante quella prima operazione?» Nel corso del suo interrogatorio, la Outwell disse al tribunale londinese che il direttore medico le aveva chiesto se non avesse notato che le ebree sottoposte agli esperimenti erano persone diverse da lei, dopo che aveva saputo attraverso il dottor Samuel del rifiuto che lei aveva opposto. Io risposi che esistono molte persone che sono diverse da me, a cominciare da lui stesso. A questo Wirtz non replicò nulla, aggiunse la Outwell. Ella era poi stata trasferita a Birkenau. Anche lì si rifiutò di prendere parte agli esperimenti condotti dal dottor Mengele. Il 16 agosto 1943, questa data non l'ha dimenticata, le pervenne l'ordine di recarsi per l'indomani alla sezione politica, senza che le venisse spiegato di cosa si trattasse. Ancora oggi la Outwell non sa come sia potuta sfuggire a questo pericolo. Alcune amiche dell'ospedale le avevano dato dei sonniferi per addormentarsi. Non arrivò mai a sapere grazie a quali protezioni non venisse poi più portata davanti alla Gestapo. Ella suppone che sia il direttore medico sia il dottor Weber dell'Istituto di Igiene abbiano contribuito a far sì che questa vicenda si risolvesse senza conseguenze. La dottoressa Outwell, che si schermisse dalle lodi, si astiene anche da confronti e giudizi. Io avevo la fortuna che per me esistevano valori più alti della vita, afferma a motivazione del suo comportamento, ma sottolinea. Tuttavia vi erano anche altri aspetti. Il suo ammonimento contro i giudizi affrettati e le condanne troppo drastiche deve essere preso molto seriamente. Prima di azzardarsi a esprimere giudizi su questo o su quello fra coloro che lavoravano in un ospedale, si deve sempre avere presente la coercizione cui era esposto qualunque membro del personale. Questa pressione produceva i suoi più forti effetti su coloro che si trovavano al livello più basso della gerarchia degli internati. Jan Weiss parlò di questo davanti al tribunale di Francoforte. Nel blocco 20 del lager principale, gli ebrei dovevano aiutare il soldato di sanità Claire e i suoi colleghi quando questi uccidevano con le iniezioni di veleno gli ammalati e i debilitati. «Io dovevo portar via i cadaveri di quelli che erano stati assassinati», disse Weiss. «Dovevo portare i morti dal locale del blocco 20 dove si facevano le iniezioni fino al locale dei lavabi, passando attraverso un corridoio. Spesso, quando Claire praticava le iniezioni, dovevo stare a mezzo metro o a un metro da lui». Il 29 settembre 1942 Claire uccise mio padre davanti ai miei occhi. Il presidente del tribunale pregò Weiss di descrivere esattamente questo episodio, anche se poteva essergli difficile, ed egli proseguì dicendo: «A quell'epoca Claire praticava iniezioni tutti i giorni. Mio padre stava nel blocco 21, aveva diversi flemmoni sulla mano sinistra. Io andavo spesso a trovarlo. Un giorno, improvvisamente, anche mio padre fu portato nel blocco 20. Le vittime venivano portate a due nella camera. Una di esse era mio padre. Claire parlava ancora a tutti e due: «Sedetevi, adesso vi farò una puntura per evitare che prendiate il tifo». Io iniziai a piangere. Lui fece a mio padre la puntura e poi lo dovetti portare nel locale dei lavabi. Weiss spiega perché rimase muto. «Non avevo detto a Claire che quello era mio padre, perché avevo paura che lui mi dicesse che anch'io dovevo sedermi al suo fianco». Nonostante questa pressione che gravava su chiunque, sia pure con forza diversa, infermieri e medici avevano fatto molto di positivo negli ospedali di Auschwitz. Non è un caso che il movimento di resistenza avesse conquistato una solida base fra il personale degli ospedali, sia ad Auschwitz sia in qualsiasi altro campo di concentramento nazionalsocialista. Gli ospedali che erano stati installati dalle direzioni di lager per fare da sale d'aspetto della morte erano diventati spesso angoli di salvezza e di aiuto, anche se mai in maniera completa e sempre attraverso grosse difficoltà. Con il distacco acquisito, con l'esperienza, si può dire che, dato che ciò era possibile, era giusto assumersi l'incarico di ricoprire funzioni negli ospedali. Ci si doveva accollare in sovrappiù il peso morale che sarebbe gravato sulla propria vita futura e le critiche di persone che avrebbero giudicato senza conoscere tutte le connessioni e i retroscena. Ma sulla bilancia è preponderante per un medico la consapevolezza di essere rimasto tale perfino ad Auschwitz, e per un infermiere di non aver mai perso il suo volto umano, nemmeno nella sala d'attesa della morte. Pagina 248.